ne diamo il benvenuto all'elegante Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo.
Buonasera, buonasera, bentrovati a tutti, ciao.
Buonasera, ciao, Enzo, ciao. Bentrovato, il collegamento telefonico con noi Enzo Bucchioni. Poi invece abbiamo anche in collegamento Skype, leggo,
Angelo Di Livio.
Ciao Angelo.
Ciao Angelo, eccolo.
Ciao.
Bentrovato, e poi c'è anche lui, proprio lui,
l'arbitro Mauro Bergonzi.
Ciao Mauro, pure stasera l'abbiamo chiamato, ma poco da dire, caro Mauro, è vero.
E io sono felice.
Vedi, dice, quando c'è meno lavoro sono più felice. Però qualche domanda si potrebbe fare sulle gare di che abbiamo visto. Mi date un pensiero, dai, mi date un pensiero però sulla Roma che batte
intanto
Verona.
Guarda, Alex ci scrive: questa Roma di Borca e Fonseca ci fa volare altissimo.
Dove può volare? Parto da Angelo Di Livio. Angelo,
beh, devo dire che questa sera ho visto una squadra forte, una squadra compatta, che ha dominato per 60-70 minuti, poi un po' è calata, però il risultato era già messo in cassaforte. Ho visto una grandissima difesa, ecco, questo mi piace sottolinearlo, perché non era facile giocare contro questo Verona. La Roma ha veramente concesso pochissimo, quindi è una Roma che secondo me si sta ricompattando.
Vuoi vedere che insomma il problema poi raggiungo veramente. Allora,
non direi.
No, però è un bel segnale questo che stanno dando, Angelo, nei confronti anche dell'allenatore, tutto quello che è successo.
Sì, tutti i discorsi sono giusti, ma questa squadra ha bisogno di Dzeko.
Ha bisogno di Dzeko, dice Angelo Di Livio. Bucchioni, che ne pensi?
Ma sono d'accordo sull'aspetto della partita di questa sera, sull'aspetto agonistico, con Angelo. Questa è un'ottima Roma stasera, come abbiamo già visto in altre partite in questa stagione. Poi ha avuto dei cali, cioè deve trovare la continuità di rendimento, e questa squadra abbia qualità, intensità, l'avevamo già detto in altre occasioni. Poi ci sono delle partite nelle quali delude, non sembra la stessa squadra. Se trova questa continuità, la Roma avevamo anche indicata come possibile sorpresa per tutti i livelli due mesi fa. Ecco, questo è sempre il solito interrogativo che mi accompagna quando parlo della Roma, quando la vedo giocare mi dico: ma questa squadra ha delle qualità enormi, soprattutto dalla tre quarti in avanti, ma poi a corsa sta bene in campo, a tutto. Poi che succede? Non lo so, forse era Dzeko, il tuo interrogativo apre un dibattito. Non lo so se veramente la squadra ritiene di poter giocare sempre senza un giocatore di quel tipo lì, di quella qualità lì, di quella forza fisica lì, sarebbe curioso. Però i risultati delle ultime partite senza Dzeko, senza il capitano, ti porterebbero a dire questo. Mi sembra che tutti quanti stiano dando qualcosa in più, e questo è il grande interrogativo. Però se non c'è Dzeko, che fai? Domani è l'ultimo giorno di mercato, o lo vendi domani e prendi qualcuno, o bisogna ricompattarla questa situazione, perché da qui alla fine uno come Dzeko ti fa assolutamente comodo, e dico una banalità.
Bergonzi?
Stasera è una bella vittoria per mentalità, concentrazione, determinazione, organizzazione anche. Poi è chiaro, tutto quello che hanno detto sia Angelo che Enzo, sono super d'accordo, però andare sul 3-0 contro Verona, che Verona è una delle squadre più difficili da affrontare, è un bel segnale. È ovvio che la partita della prossima settimana contro la Juve sarà fondamentale per il cammino della Roma. Prima sentivo dire che la Roma ha difettato negli scontri diretti. Sì, negli scontri diretti con Atalanta, Napoli e Lazio, perché poi comunque con Juve, Milan e Inter ha pareggiato, non ha perso, non ha sfigurato. Quindi il girone di ritorno sarà tutto da vedere. Le ultime due settimane, cioè l'ultima settimana fondamentalmente, con le due vittorie consecutive, danno credito a questa squadra, all'allenatore, per come ha gestito tutta la situazione, e staremo a vedere la settimana prossima, che è una gara fondamentale per la Roma, per il suo cammino.
Piccinini bene, no?
Piccinini ha arbitrato la partita che tutti gli arbitri del mondo vorrebbero arbitrare, di domenica sera.
Quelle che ti piacevano a te, Bergonzi, vedi la verità.
Sì, quelle che, sì, che però non mi capitavano mai, ma per colpa mia ovviamente.
Vediamoci bene.
Sì, ma la Roma comunque sono squadre corrette che pensano a giocare al calcio, e quando le squadre sono corrette e pensano a giocare al calcio, l'arbitro è favorito, l'arbitro non ha problemi, deve solamente controllare la gara e fischiare quello che c'è. Tra l'altro ha fischiato anche tanti falli, perché sono 27 i falli fischiati nel match, con 3 ammoniti soltanto. Però promosso Piccinini è un arbitro molto molto giovane, che queste partite di così il posticipo serale gli fanno bene per crescere, per avere fiducia da parte del disegnatore e per prendere autostima. E quindi ben venga questa partita per questo ragazzo, che aveva avuto dei problemi nel famoso Inter Parma, dove il VAR era Maresca, quello che la settimana scorsa Conte si lamentava ancora, e aveva avuto una brutta giornata, dove poi era stato un po' fermato. Invece stasera si è preso la sua rivincita e dà dei bei segnali al disegnatore.
Sta per parlare Juric, tra poco poi sentiremo un passaggio e lo commenteremo al volo. Sentite, pensando però alla partita della prossima settimana con la Juve,
non ci sarà Pellegrini?
Ecco, non ci sarà Pellegrini, ma con Dzeko che bisogna fare? Se rimane in una partita così importante, i giocatori di questo calibro, che fai? Li fai giocare? Non li fai giocare? Tutto quello
ma
che
è semplice.
Vai Angelo. Angelo, io già mi sto pensando, capito, alla sfida, vai.
No,
che
no,
fai?
Se io ti dico quello che succederà. Secondo me Dzeko, prima di ripartire titolare in questa stagione, passerà un po' di tempo.
Ok.
Perché sarà così, vedrete. Giocherà sempre molte partite Borja Mayoral. E lui giocherà da subentrato. Cioè si capovolgono i ruoli con Borja Mayoral, sarà così. Però hai visto anche stasera, poi a un certo punto Borja Mayoral, che comunque era un po' stanco, hai dovuto cambiare atteggiamento e mettere Mkhitaryan come finto centravanti. Con Dzeko invece, che comunque è un altro fisico, ti sapeva tenere un po' più di palle, ecco.
Voi che dite, Andrea Piervincenzo?
Passo in più.
No, è indubbio, cioè, bisogna vedere se Dzeko ha la predisposizione, visto che non fa la panchina da 5-6 anni a Roma, non lo so, ha la predisposizione, l'umiltà di fare un passo indietro, di ripartire dalla panchina per poi rigiocare, perché comunque è un grande giocatore.
Ma io sto pensando, cioè, a Juve, cioè Dzeko che fai? Non lo fai niente? Cioè, se rimane...
Ma qui questa non è questione di umiltà, però questa è questione che si sono capovolte le situazioni. Adesso Dzeko le deve accettare con grande sacrificio. Sì, ci mettiamo anche l'umiltà, perché l'umiltà del campione, del giocatore straordinario, è quello anche di accomodarsi in panchina. Adesso Dzeko non può parlare, non ha diritto di dire nulla, deve solo stare zitto e riconquistarsi anche la fiducia dell'allenatore.
Pirozzi, e poi sento Bucchioni e
concordo in pieno.
No, beh, qui no, si sente quanto Angelo ha vissuto gli spogliatoio.
No,
è vero, chiaro che si sente dalle tue parole, concordo, che hai vissuto lo spogliatoio.
Concordo, pieno così. Ribaltate, a disposizione, sul
come
pezzo.
Detto prima, te stai lì, l'allenatore quando ti chiama,
ma
vai dentro.
Beh, dai il massimo, anche perché è giusto che sia così, insomma.
Bucchioni?
Assolutamente d'accordo, io ho sempre sposato la linea Atalanta nella vicenda Papu Gomez, che ha dei parallelismi con questa, che sposo questa linea, perché deve vincere l'allenatore, deve vincere la società, devi dare un segnale allo spogliatoio se vuoi costruire qualcosa, altrimenti tutti i soffi di vento che passano ti spettinano. Qui devi dare delle certezze, e la certezza è avanti con questo allenatore, ha tutta la stima, la forza che deve avere nel suo lavoro per tutto il girone di ritorno, il gruppo prevale rispetto agli interessi del singolo, e se il singolo vuole far parte di questo gruppo si deve adeguare, quindi rientra nelle turnazioni, rientra nelle decisioni dell'allenatore, va in panchina se è giusto, va in tribuna se l'allenatore ritiene, è in una posizione di debolezza Dzeko, e se non dovesse andare via, non accetta questa situazione, io esaspero il concetto, deve andare in tribuna, perché non c'è altra strada se vuoi costruire una grande società. E siccome questi signori sono arrivati adesso, il calcio si fa così, non devi trovare scorciatoie o compromessi, non funzionano mai nel calcio. Poi Angelo ha detto, io dico parole più drastiche, ma quello che ha detto Angelo, che ha vissuto tanti anni ad altissimo livello dentro lo spogliatoio, sa che funzionano solo così le cose, in un gruppo.
Però Angelo, è vero anche che ha vissuto in una società molto più presente, Cioè,
sì, ma
cioè, lo, a parte la Fiorentina dopo, però la Juventus è una società che funzionava perfettamente, certo, il direttore certo. generale.
Esempio, e la Roma deve essere, deve mutuare queste. Non può essere la Roma degli anni passati, o non può essere il Napoli di oggi, che ogni momento sì. viene messo in discussione l'allenatore. Ci devono essere i principi nello spogliatoio, vanno rispettati. Poi i conti li fa a fine stagione. Se l'allenatore non mi va bene, lo mando via. Però adesso lo devo rafforzare il più possibile.
Bergonzi?
Arrivo sempre per ultimo, ne posso solo che dire che sono d'accordissimo con tutti. Ci sono delle regole da rispettare negli spogliatoi, come le regole generalmente della vita, e in questo momento, tra le altre cose, Dzeko è in posizione di debolezza perché è stato in tribuna due domeniche, la Roma ha vinto anche in maniera meritata, con grande mi sembra grande coesione del gruppo, che è la cosa più importante. La società deve dare dei segnali importantissimi, devono essere, Dzeko deve essere bravo a riadattarsi, riadeguarsi alla realtà che si trova in questo momento, ma allo stesso tempo secondo me dovranno essere bravi anche quelli della società e Fonseca stesso, che è un uomo molto molto intelligente, non, oltre che signorile, a far sì che Dzeko possa ritornare ad essere il centravanti che tutti conosciamo, perché non si può fare a meno, la Roma non può fare a meno comunque di un campione come lui. È una situazione che negli anni se ne sono sempre viste in tutte le squadre. Ci sono squadre più attrezzate, più solide a livello societario, che riescono a gestire meglio. La Roma deve fare questo passaggio anche a livello societario, gestire bene questa situazione, però intanto la Roma è in una posizione di classifica ottimale e sta dimostrando di uscirne bene da questa situazione.
Allora, ci facciamo adesso un passaggio di Juric, poi lo commentiamo, però voglio salutare e ringraziare tanto Sergio Pirozzi, che è stato con noi, che ci saluta, è stata questa lunga serata. Grazie Sergio, buon rientro, buona matrice e buon lavoro come
grazie.
Sempre.
Grazie.
Buonasera.
Buon viaggio.
Ciao.
Sentiamo un passaggio di Juric, proprio un passaggio veloce da Sky, lo commentiamo e ritorniamo subito live.
Sempre alto il livello di concentrazione, che sa sempre stare bene sulle marcature, sa dare una spiegazione di questi numeri di oggi?
Sì, su quello che hai detto te, quando manca tutto questo che hai elencato, escono fuori le difficoltà e oggi anche...
Un po' una novità, no? Questo calo di concentrazione.
Sì, sì, cioè non succedeva, è successo oggi perché i primi 20 minuti penso che abbiamo fatto bene, sul primo angolo che ci mancava... Davidovic che è uscito fuori, un saltatore, abbiamo preso gol e poi ci siamo persi, cioè abbiamo regalato le cose e sicuramente così diventa dura. Poi niente, cioè, l'analisi è questa, poi la partita è stata anche fatta bene dopo su 3-1, attaccavamo, facevamo, però quando regali è giusto che perdi.
Ha fatto un riferimento al secondo tempo in cui è aumentata l'intensità. Non ha pensato, visto il risultato, Juric, di tenere Kalinic e Lasagna vicini insieme, magari?
No.
Fabio?
Beh, queste sono le risposte di Juric. Non so, Angelo, un commento al volo sulle parole di Juric, che incassa questa sconfitta, che tra l'altro il Verona è una squadra che raramente incassa sì. tutti questi gol in una partita, quindi bisogna dire pure questo.
Oh, oggi Juric è... Non può recriminare nulla, perché secondo me la Roma vince meritatamente. Secondo me oggi la Roma ha giocato un po' da Verona, anche con un po' di umiltà, perché sapeva della forza dell'avversario e mi ripeto, secondo me tatticamente e come concentrazione ha fatto una delle migliori partite la Roma.
E Bergonzi?
Ma sai, Verona sta facendo un ottimo campionato come l'ha fatto l'anno scorso, ora può capitare deve capitare anche a volte di perdere. Hai perso contro un'ottima Roma che ha giocato in maniera eccellente, soprattutto proprio dal punto di vista della concentrazione e dell'umiltà, che sono dote fondamentali per portare a casa i tre punti. Può succedere, può capitare. Basta, cioè, metti lì e pensi alla settimana prossima che c'è un'altra partita. Però sai, Verona c'ha 30 punti, quasi la difesa meno battuta, anzi era la difesa meno battuta, diventa la terza difesa meno battuta. Tanto, obiettivamente, poi sai che io stimo molto Juric, mi piace tantissimo come allenatore, in tutto e per tutto, quindi ora cosa gli vogliamo chiedere di più a questa squadra e a questo signore, a questo allenatore? Va bene, una sconfitta contro una grande squadra, volti pagina e pensi la settimana prossima.
Enzo,
Ma un pensiero veloce, poi voglio chiedere se questa Roma può fermare la Juve.
Comunque deve fare questo step,
perché
la Roma
è importante,
deve,
per
deve
tutte e due, perché
step.
La Juve arriva da una prestazione, poi adesso ne parliamo, però molto positiva nel primo tempo, qualche incertezza nel secondo, però ecco, come
se
dicevamo,
vuole fare la remontata la Juve deve vincere, se la Roma vuole dimostrare insomma di essere all'altezza deve battere una diretta Enzo. Concorrente.
Ma guarda, sul Chievo, sì, sul Chievo, sul Verona, Chievo è un altro miracolo. Ma su queste squadre danno sempre il massimo. Quando sono concentrate, sono determinate, non hai dei campioni, non puoi permetterti di abbassare il ritmo, di avere dei momenti di gestione. Devi sempre andare con l'acceleratore schiacciato, no? Schiacci sempre fino in fondo. È così, è il loro destino. Sono state costruite per questo, per l'intensità degli allenamenti durante la settimana. Se non riesci a ottenere questo in una partita, e poi succede quello che è successo oggi, che in 10 minuti non riesci a rientrare dentro perché non hai il giocatore di riferimento, non hai, non, mi sembra tutto assolutamente normale, ma non inciderà sul nulla. Domenica prossima ritroviamo lo stesso Verona, perché l'abbiamo visto anche in altre occasioni, magari non sconfitte così clamorose, però questi cali li devi mettere in preventivo quando organizzi una squadra con queste qualità e con questa invece grande concentrazione e determinazione. Normalissimo, secondo me.
E sulla partita invece abbiamo ancora 2 minuti, proprio un giro veloce, poi entriamo, andiamo a commentare un po' tutto quello che è successo su quella situazione, diciamo, prima della Roma guardando la partita contro la Juve. Angelo Di Livio.
Allora, nella storia dell'importanza delle partite, la storia della Juve dice che la partita più importante è quella con l'Inter, e subito dopo viene quella con la Roma. Quindi è una partita molto sentita. A parte questo, che secondo me c'entra poco, vi dico che la Juve secondo me è tornata ai suoi livelli. E vedendo questa Roma, sì, è vero quello che dice Cinzia, la Roma ci deve far capire molte cose. È una partita aperta, però secondo me la Juve in questo momento è difficile da battere.
Bergonzi?
Beh, sì, la Juve è difficile da battere, ma la Roma deve fare lo step, prima o poi lo step successivo, quello di andare a fare qualcosa di importante fuori casa contro le grandi squadre, lo deve fare, e mai come questa volta ha la possibilità di farlo. Vedendola così concentrata, determinata e con il gruppo che ha grande coesione, mi fa pensare che la settimana prossima sarà una partita molto aperta e bella. Sì, è vero, non ci sarà Pellegrini, che è un giocatore fondamentale in questo momento per la Roma, però a volte nel mondo del calcio ci sono le partite, gli attimi, i momenti in cui devi, e potrebbe essere la volta buona per la Roma.
Andrea Piervincenzi?
No, sono d'accordo con Mauro, perché mai come quest'anno la Roma se la può giocare, perché gli altri anni da Allegri con Conte, cioè, partiva sempre battuta. Mi ricordo dei 2-0 al 30esimo.
Tu dici qualche possibilità in più.
Sì, non è la Juve schiaccia sassi degli ultimi anni. Poi una cosa, Angelo, gliela volevo chiedere, che ha fatto la fascia per tutta la carriera. Oggi ho visto uno Spinazzola impressionante, che è tornato quello che era circa un mese e mezzo fa, e c'è questo scontro tra quinti che è bello, perché adesso si vince con i quinti: Hakimi, Lazzari, Spinazzola.
Allora, facciamo
pure Angelo, chissà quanto avrebbe guadagnato.
Prima della risposta di Angelo facciamo una cosa, vi fermo, ci prendiamo un break e poi sentiamo Bucchioni, la risposta di Angelo, e ci sentiamo anche un passaggio di Gattuso, perché c'è una polemica forte
in corso.
Quindi voglio sentire anche esatto. Il vostro pensiero su questo, con Bergonzi, che mi deve dire qualcosa anche in generale su quello che è successo dal punto di vista arbitrale in questa giornata. Tra poco. Bene, siamo tornati in diretta, ci siamo un po' cambiati di posizioni. Cinzia è ritornata alla sua postazione, abbiamo salutato Sergio Pirozzi, entriamo nell'ultima ora di Maracanà, questa mezz'ora con i nostri ospiti in collegamento, Angelo Di Livio, Mauro Bergonzi, Enzo Bucchioni, in studio anche Andrea Previncenzi. Allora, eravamo rimasti un attimo in sospeso su alcune cose prima di fare un giro generale. C'è anche da sentire Gattuso, che vorrei un attimo commentare con Di Livio e tutti gli ospiti. Bucchioni, eravamo rimasti in sospeso con te, se non erro c'era anche una domanda fatta da Andrea a Di Livio, cerchiamo di essere tutti molto veloci in questa parte di trasmissione. Enzo,
C'è Bucchioni? È Bucchioni è caduto. Bergonzi c'è allora. Ma Mauro ci sei?
Ci sono.
Mauro, mi fai un attimo un'analisi della giornata arbitrale? C'è da segnalare in particolare? Ti senti segnalare che cosa? Perché abbiamo letto...
Non è incappato in una giornata storta, quello che stava facendo benissimo, il numero uno in assoluto, che era Di Bello, che è Di Bello, Torino-Fiorentina venerdì sera,
sì, sì.
È stata una direzione di gara sfortunata nel senso che doveva arbitrare meglio, poteva fare meglio, ma può capitare a tutti, perché caspita, tante partite arbitrate, poi gare così difficili, delicate, tese, manca un rigore a Torino nel primo tempo, abbastanza chiaro ed evidente. Non capisco come mai non sia intervenuto il VAR, e poi anche l'espulsione, la prima espulsione, quella per chiara occasione da rete, non mi sembrava che ci fosse una così chiara occasione da rete. Una serata no, come può capitare a chiunque, come è sempre capitato a chiunque, ma avrà modo di rifarsi in futuro, sta facendo una stagione stupenda, quindi un passo falso accettabile. Il resto molto bene doveri in Bologna-Milan, perché i calci di rigore assegnati al Milan sono correttissimi, giustissimi, ma più che i calci di rigore corretti, che erano neanche se era abbastanza facili dal campo, la grande ormai padronanza che ha fin campo nel dirigere le partite, che lo fa diventare veramente uno dei più forti. Guarda, ti dico, uno dei più forti in Italia, ma anche uno dei più bravi in Europa, anche se non ha ranking in UEFA, ma come arbitro in questo momento dà sicurezza. Tu lo vedi, sai che la partita comunque sarà diretta bene. Poi c'è l'episodio di cui puoi discutere, ma lui arbitra bene e sta facendo bene. Inter-Benevento, il risultato non lascia discussioni, 4-0, giustissimo. C'è questo episodio nel primo tempo sul possibile rigore per il Benevento, secondo me quello è calcio di rigore, perché quando il difensore è dietro, il difensore è dietro l'attaccante, è sempre, quasi sempre fallo. Non ho capito bene questa interpretazione del VAR, non VAR, che non hanno rivisto, sinceramente ti dico che quello lì è calcio di rigore al netto di mille discussioni. Così come rivedendo anche quello di Lautaro, l'entrata che sembrava più sulla linea, il VAR ha detto che era fuori, però parliamo un po' di dettagli, dai, è andata molto bene questa giornata arbitrale, i ragazzi erano concentrati, in forma, però si devono preparare questa settimana qua, ci sono le due partite più difficili in assoluto del nostro campionato, che sono Inter-Juve e Juve-Roma, e quindi dovranno essere belli coi piedi per terra, belli carichi, belli concentrati.
Bene, questo è un po' il quadro arbitrale. Bucchioni c'è, l'abbiamo recuperato, Enzo?
Eccolo, sono qua.
Mancava, se non erro, un po' il tuo punto, stavamo appunto, adesso mi ricordo il momento esatto quando siamo andati in pausa, quindi volevamo forse sentire Gattuso, se non erro, c'era poi una domanda, mi sembra, di Andrea Disio. Lo sentiamo un attimo Gattuso, così lo commentiamo al volo, dai.
Te l'hai cominciata da un mese a questa parte, non è cominciata l'altro ieri, si sta parlando, è una roba anomala quella che sta succedendo qua. Mi sento a mio agio quando sono a Castelvolturno che è il mio giocatore, non mi sento a mio agio come quello che sta succedendo qua, l'aria che si respira non mi piace, ma l'avete capito da un po' di tempo che non mi piace. Le parole pesanti sono uscite da gente che lavora da tanti anni qua, gente conosciuta offese gratuite. Se ho sbagliato io, se ha sbagliato Aurelio, non lo so. Il rapporto col presidente è sempre stato un buon rapporto, sempre stato un buon rapporto. Non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni, da parte mia, un po' di delusione per tutto quello che è successo c'è. Io non voglio essere ipocrita. È stata gestita male, secondo me. Basta, rispondo solo così, punto e basta. Perché io non mi sono permesso, anche se non ho firmato, di andare, e tante squadre, qualche squadra mi ha chiamato e mi sono seduto a tavolino. Sono fatto la persona corretta, ho allenato, non sono andato da nessuna parte. C'era qualche appuntamento, non mi sono presentato e ho fatto la persona corretta, come quello, penso quello che sono.
Enzo?
Ecco, chiaro e diretto.
Questo passaggio finale...
Sì, io credo sancisca la fine del rapporto tra Gattuso e De Laurentiis, queste sono parole tombali, non so se sarà domani, se sarà dopodomani,
ma questa è una storia finita, perché mi sembra assolutamente inconciliabile. E mi chiedo ancora una volta, ma che fa De Laurentiis, che ha fatto benissimo calcio a Napoli negli ultimi 10 anni, è lì sotto nel nostro ricordo quello che è stato il Napoli, e poi continuamente ci sono queste cadute. Vogliamo fare una grande società, continuare o lasciare questa voglio dire artigianalità di gestione affidata sempre al presidente e ai suoi umori? Cioè, mi sembra, questo ambiente è stato fatto fuori Ancelotti, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio degli ultimi 20 anni. Hanno messo in discussione la validità di Ancelotti. L'anno scorso c'è stata un'insurrezione di una squadra intera contro il presidente, rifiuto di andare in ritiro e quant'altro. Cioè, sono episodi che restano. Ora si mette in discussione il lavoro di un allenatore che nel giro di un anno ti ha fatto intanto vincere una Supercoppa, una Coppa Italia, scusa, ti ha fatto vincere la Coppa Italia. E non mi sembra poco già un famoso titolo che diceva Mourinho. Ha raccolto una situazione difficilissima l'anno scorso a gennaio, in poco tempo ha ridato un senso a una squadra. È vero, c'è stata qualche sconfitta di troppo negli ultimi tempi che ci ha meravigliato, non c'è alcun dubbio, però è anche vero quando dice Rino che gli mancano i due attaccanti più forti che ha, cioè i due attaccanti titolari. Osimhen è il giocatore del mercato dell'estate scorsa, l'hanno pagato, è vero che poi 20 sono cambi di giocatori, ma so complessivamente a 70 milioni, e questo ragazzo ha giocato pochissimo, prima perché doveva inserirsi, poi perché si è fatto male e hai perso il giocatore, l'attaccante diverso, quello che doveva portare diversità tecnica, diversità fisica e quant'altro. Quindi se dovesse vincere lo scontro contro la Juventus, una partita assolutamente in bilico per me, va al terzo posto a pari punti con la Roma. E non so cosa possiamo chiedere di più a Gattuso.
Ok. Qualcosa. No, mi sembra chiaro il punto di vista. Angelo Di Lì, vuoi sentire anche il tuo? Perché era un Gattuso molto arrabbiato.
Sì, no. Mi dispiace assolutamente sentire Rino Gattuso così. Io credo che il Napoli deve baciare per terra, perché ha trovato un allenatore. È vero che il Napoli ha perso qualche partita, ma ha trovato un allenatore vero, un uomo vero. Un grande professionista. Quest'anno purtroppo il Napoli ha avuto delle difficoltà anche nella gestione di tanti giocatori, tanti infortuni. Poi naturalmente noi che siamo opinionisti possiamo anche criticare il Napoli su qualche sconfitta di troppo, però ha fatto bene Enzo a ricordare che il Napoli ancora una partita veramente importante e con una vittoria può rientrare nelle prime quattro sicuramente, e in semifinale di Coppa Italia. Quindi ragazzi, di cosa parliamo? Io credo che i dirigenti devono rimanere più al loro posto, ecco, io dico questo.
Tra poco sentiamo anche Fonseca, un passaggio, Andrea Previncenzi, no, e poi voglio sentire Bergonzi.
Riprendendo Angelo, cioè quanto le pressioni interne sono più difficili da gestire di quelle esterne. Cioè le pressioni interne per un allenatore, che sarebbero quelle che vengono direttamente dalla società, oggi Gattuso è palese, non ce l'ha fatta più, questo è uno sfogo, perché queste sono cose che ti porti dietro, come ha detto l'allenatore del Napoli, da 20 giorni. Ma le pressioni
Andrea, ma tu non puoi andare a rispondere alle critiche di una società, capisci?
Sì, no,
il male. Ha detto bene Enzo, ma a Napoli ragazzi negli ultimi 3-4 anni, ma chi è andato via come allenatore? Forse i migliori, sì. I migliori, perché Ancelotti ragazzi, adesso se facciamo passare Ancelotti come un allenatore scarso, allora lì c'è,
no, però
qualcosa
non ha fatto
che non
bene,
sì, no, magari so, Angelo, non fatto... magari non andà, cioè se questa cosa qui non la riportava in televisione, magari la teneva, parlava direttamente col presidente, guarda c'è questo problema, questo e questo.
No, ma il problema è che è un mese che persone vicine al presidente, giornalisti, amici del presidente,
dà fastidio, è difficilissimo lavorare così, per carità.
E quindi Rino sa benissimo che quello che scrivono, che dicono certi colleghi, tra virgolette, perché io non scrivo su dettatura, appartengono al pensiero del presidente del Napoli. Cioè, e allora gliele dica in faccia le cose, gli dica guarda non mi va bene, lo manda via, festa finita. Cioè queste triangolazioni che secondo me infastidiscono.
No, ma anche leggere il nome di colleghi, possibili sostituti è pesante.
Vabbè, ma questo fa parte del gioco, però.
Ma lui in questo momento ha dichiarato di sentirsi solo.
ma vengono dal presidente, capito? Il problema è questo, che arrivano dalla Ponte, sì, e sì, che dice perché non le mette in giro lui, cioè Rino ha capito perfettamente il meccanismo che lo sta stritolando, no? E giustamente non si vuole far stritolare. Vedrete che un passo prima di questa situazione lui se ne va. Io la leggo già questa storia, è già un finale già scritto.
Mauro, tu che idea hai?
Ma io ti do i numeri, faccio prima. Napoli ha 37 punti con una gara da recuperare, che se dovesse andare bene andrebbe a pari punti con la Roma, 6 punti dalla testa della classifica. Hanno fatto 12 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, 43 gol fatti, 19 subiti. Sono in semifinale di Coppa Italia e 16esimi di Europa League. Io francamente non riesco a capire cosa possa voler di più un presidente. Quello che sia successo non lo so, però se Gattuso, che è uomo vero, quando arbitravo ero forse il migliore di tutti da questo punto di vista, e le cose le dice in maniera diretta, vuol dire che c'è qualcosa di veramente grave. E sono d'accordo su Enzo, quando tu fai queste dichiarazioni così dirette il rapporto credo che sia ai minimi termini. Però non riesco veramente a capire cosa possa volere una persona ancora di più, perché poi i numeri non mettono, cioè, basta guardare la classifica, ma mi sembra un'ottima classifica. Sì, ha perso qualche partita, ha perso con lo Spezia, dai, d'accordo, quella lì la gara che forse ha fatto infuriare.
Beh, nella parte alta è la squadra che ha perso più di tutte,
Sì, nella parte alta è la squadra che ha perso più di tutti, però se tu fai il conto che c'è ancora una gara da recuperare, la classifica sarebbe molto, molto, molto buona, con ancora un campionato, una parte di campionato da giocare, un campionato, un giorno di ritorno. Ora
io... Vabbè, vediamo un po' questa querel come andrà a finire. Ce lo sentiamo un attimo Fonseca? Proprio un passaggio? Così commentiamo anche lui. Dai, sentiamo Fonseca da Sky e poi commentiamo il tecnico della Roma, dai.
Sì, ma buonasera. Io devo mantenere sempre l'equilibrio. Un allenatore diceva che tutti gli allenatori devono avere sempre la mala, come si dice, pronti. La valigia sempre pronta. La nostra vita è così, dobbiamo avere sempre la valigia pronta. Ma
lei l'aveva fatta,
io sono
la valigia,
sempre.
Già, no.
No. Io sono sempre. Pronto. Sono stato sempre tranquillo e focalizzato nel mio lavoro.
Paolo.
Sì, andando sulla partita, a Fonseca, fare gol e affrontare il Verona in generale è sempre molto complicato. Voi siete riusciti a fare 3 gol in 9 minuti e questo è una specie di record, anzi senza specie, è un record. Quest'anno significa che la Roma ha raggiunto una maturità, una serie di movimenti e di variabili offensive che sono una grande ricchezza, d'accordo? Lo ha dimostrato nel primo tempo di oggi.
Bene, primo devo dire che abbiamo fatto gol alla meglio difesa del nostro campionato, che non è facile fare 3 gol a un'equipa come Hellas Verona, che è troppo aggressiva, che è una squadra molto, molto forte. Ma penso che la squadra ha capito che per giocare questa partita dobbiamo cambiare le nostre intenzioni. È stato perfetto la nostra prima parte. Quando affrontiamo una squadra come la Sverona abbiamo bisogno di cambiare le nostre intenzioni, abbiamo cambiato e abbiamo fatto 3 gol per ante una squadra fortissima.
Fabio Cresta ha fatto un riferimento a 10 giorni fa all'eliminazione con lo Spezia, dopo sono arrivate 2 partite di campionato con lo Spezia stesso e col Verona oggi, in cui abbiamo visto soprattutto all'inizio un approccio davvero da squadra molto molto convinta. Lei ha l'impressione, Fonseca, che la vicenda Dzeko abbia un po' compattato e unito la sua squadra?
No, penso che lo più importante è vedere che la squadra dopo della sconfitta con le Spezia ha reagito molto bene e questa è una vittoria più di spirito di squadra. La squadra sta credendo, la strada sta lavorando insieme e questo è il più importante.
Fabio.
Bene, rientriamo un po' insomma da questo passaggio.
E comunque
di
poi
Fonseca
aggiunge pure che lui non ha chiesto le scuse di Dzeko.
Ah, non l'ha chiesto?
No.
Quindi
no.
Vabbè.
Chiude l'intervista così.
Vabbè, che vi
dice, non è vero che ho chiesto le scuse di Dzeko.
Angelo di Livio.
Prima parlavamo dei giocatori in partenza. Fonseca è un allenatore che dalla prima giornata di campionato deve andare via.
e invece sta facendo un campionato secondo me straordinario. Poi purtroppo quest'anno, in questo periodo, alla Roma è successo un po' di tutto, dal caso di Avarà, dalle sei sostituzioni, dall'ultimo episodio Dzeko, però è un allenatore che secondo me sa il fatto suo, ha cambiato anche un po' tipo di mentalità. La Roma è vero che ha perso qualche partita forse con le grandi squadre, però è una squadra che gioca bene, perché oggi non era una partita semplice, oggi era una partita molto difficile e complicata contro una squadra che conosciamo benissimo, e la Roma ha risposto presente.
Va bene, lasciamo per un attimo la Roma, Cinzia, perché abbiamo ancora qualche altro minuto prima di salutare tutti gli ospiti. Facciamo un giro veloce sul sabato, quello che ha detto, che hanno vinto tutte e tre, no?
Tutte e tre hanno vinto. Enzo, qual è la squadra che mi convince di più?
Che mi dici? C'è una squadra che in questa, diciamo così, prima giornata di ritorno delle tre, no? Di questa corsa a tre, ti ha dato un segnale maggiore, oppure tutte e tre allo stesso livello? Non lo so.
Ma guarda, io resto sempre, penso sempre che sia l'Inter la squadra più avanti, perché supera tutti gli ostacoli con facilità. Anche questo Benevento gioca, una squadra che gioca bene, ti permette di fare turnover e non ne risenti, ti permette di far giocare Eriksen regista, è la seconda volta, la prima l'ha fatta in Coppa Italia contro la Fiorentina, e il meccanismo funziona. È una squadra che lo vedi che cresce, come ora chiamiamo sempre autostima, ma come convinzione nei suoi mezzi, e quindi io sono sempre lì, sono sempre il favorito per me è l'Inter. Però anche il Milan ha incontrato nell'ultimo mese e mezzo le difficoltà più alte che potesse incontrare. Sono mancati tutti i giocatori fondamentali, o l'ultimo Çalhanoğlu, che secondo me era imprescindibile, il Milan e Çalhanoğlu. È andato avanti anche senza Çalhanoğlu. Questo Pioli che continua a giocare un calcio modernissimo, se vuoi, che non gli apparteneva, perché Pioli era forse un italianista. Ieri ha giocato con tre punte e mezzo, sabato, con grande spregiudicatezza, e quindi l'Inter ha fatto tre acquisti, il Milan ha fatto tre acquisti, ha fatto un difensore, un centrocampista e un attaccante, tutti e tre i reparti li ha completati nella panchina, nelle alternative che mancavano. Quindi il Milan è lì, quanto dura il Milan? È lì, e la Juventus sta crescendo, questo è un campionato, sta crescendo la Juventus.
Però metti l'Inter sempre davanti, mi sembra di capire.
Io metto l'Inter sempre davanti, però guarda, questo campionato bisognerebbe abbracciarlo e baciarlo.
Hai ragione.
Ci divertiamo, ci sono sette squadre in nove punti, ragazzi, e l'Atalanta che oggi ha perso, ma perché l'Atalanta secondo voi non può vincere questo scudetto?
Perché, non so, allora scusami Enzo, perdonami, ma oggi non è che ha vinto, li ha proprio, cioè abbiamo detto tutti l'altra settimana l'Atalanta ha rullato il Milan, ok? Oggi possiamo dire che la Lazio pure è passata sopra l'Atalanta, insomma, ma con grande agevole.
Quante partite mancano alla fine? C'è tutto un girone di ritorno da giocare, e quindi c'è questa incertezza straordinaria, perché l'Atalanta fa un gioco incredibile, lascia perdere oggi, però io un pensierino lo faccio, però quelli davanti sono più strutturati.
Bergonzi, mi lascio di Livio per ultimo, Angelo, Mauro, Bergonzi.
Sabato hanno vinto tutte e tre le squadre più forti, la Juve ha vinto facile contro una Samp arrendevole, e quando trovi una squadra così arrendevole che non ti crea nessun grattacapo, poi non so il reale valore della vittoria della Juve, nel senso la Juve sta crescendo, è molto forte, però sabato proprio troppo facile. Il Milan invece a Bologna ha avuto una gara diversa, una gara più complicata, è vero che ha finito con due calci di rigore, ma non c'entra niente, perché ha vinto meritatamente e sta dimostrando un gioco.
I rigori c'erano, no? Mi sembra possiamo dirlo, perché qui c'è la cosa, quando danno i rigori al Milan è perché c'è il complotto, no?
Rigori nettissimi senza discussione, quindi il Milan c'è, il Milan è lì, ogni domenica si aspetta la caduta del Milan, ma il Milan non cade, il Milan è forte.
e io sono d'accordo con Enzo, ma lo dico da sempre. Secondo me i più complete, la squadra più completa quest'anno è l'Inter, e, però da un bel po' di tempo che lo diciamo, sulle domeniche sere, il campionato più bello degli ultimi 15 anni, bisogna veramente ringraziare questo campionato perché ci fa divertire ogni domenica, è un qualcosa di nuovo, di diverso. La settimana scorsa l'Atalanta aveva stradominato col Milan, oggi è stata battuta da una Lazio fortissima, quindi vedremo domenica prossima.
Andrea e poi
come avevamo detto prima, io sono d'accordo con Enzo, l'Inter come rosa, ma io punterei anche sul davanti. L'Inter secondo me come coppia, come giocano insieme Lautaro e Lukaku, hanno qualcosa in più di tutti. Adesso poi che fanno una partita a settimana sono una cosa, questi veli, queste giocate a velo, io ti giro sotto. Il gol di Lautaro viene da una giocata codificata che fa sempre Conte nelle sue squadre. È una squadra, e poi ha trovato in Hakimi, era quello che chiedevo prima ad Angelo. Quale quinto oggi secondo lui
è più forte?
Sì, perché poi lui ha fatto questo ruolo per una, cioè tra Lazzari, Hakimi, Spinazzola, Quadrato, ne abbiamo nel nostro campionato, secondo me tra i più forti in Europa. Secondo me Hakimi per la fase offensiva è quello che dà più il break nella giocata, cioè sposta proprio gli equilibri.
Angelo?
Allora, il mio preferito è Lazzari, perché secondo me Lazzari è straordinario, è sottovalutato un
perché
po'.
Perché ti assomiglia, Angelo.
Com'altezza.
Vabbè, no.
Oggi un bel gesto, che... Angelo oggi fa un bel gesto, Lazzari fa un bel gesto, Lazzari fa un bel gesto oggi. Quando...
È vero che Spinazzola sta facendo bene, che Hakimi è straordinario. Guarda, ti sorprenderò. Il nuovo giocatore della Roma, guardatelo, Andrea, guardalo.
Reynolds.
Perché è fortissimo, è veramente forte, ci sarà
grandi
del tempo
doti,
di ambientamento,
sì.
però è un giocatore veramente interessante.
Angelo, mi devo scusare con te, mi arriva proprio direttamente dalla regia sulla valutazione di Murici, però io ho ancora qualche riserva.
Io infatti, guarda, ti dico, l'ho incontrato qui a Roma Nord e mi ha detto mi saluti tanto Cinzia.
Mannaggia. Vabbè, comunque è vero, insomma, lo hai benedetto, diciamo così, dai.
Ah, vabbè, un giocatore che comunque è chiaro che più gioca e più entra in forma, ma lui deve fare gol. Ha salvato la Lazio in Coppa Italia. Ha salvato la Lazio, anche, cioè, ha fatto gol anche in Coppa Italia con l'Atalanta, e oggi ha rifatto gol, quindi lui deve fare questo.
Sì. Sì, deve fare questo. Vabbè, siamo arrivati al termine di questo spazio insieme, e allora io non mi rimane che ringraziare naturalmente Angelo Di Livio. Angelo, a presto, un abbraccio, un
grazie.
Caro saluto.
Ciao,
buonasera
Angelo.
A tutti.
Grazie.
Ciao,
Angelo. E poi ciao. Enzo Bucchioni, Mauro Bergonzi, grazie come sempre.
Grazie a voi.
Buonasera
ciao
a tutti, ciao ragazzi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao Mauro.
E grazie anche ad Andrea Pervincenzi per essere stato con noi. Grazie Andrea,
grazie
a presto.
Voi, grazie a voi.
Noi rimaniamo con voi perché andiamo avanti, entra zona sconcerti, arriva Mario e poi insomma andiamo fino a mezzanotte con voi, faremo un po' un bilancio generale con il direttore, tra poco.